Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Una volta in un monastero russo si presentò un professore di teologia all'università e si presentò a un stagio dicendo che lui era un teologo. Sono un teologo. Lo Starets rispose: ah beh, quindi tu sei il quarto teologo. Dice: come mai il quarto? Perché ci sono tre teologi nella Chiesa. Sono San Giovanni il teologo, San Gregorio il teologo, San Simeone il nuovo teologo. Se tu sei un teologo, allora vuol dire che sei il quarto santo teologo della Chiesa. Ovviamente lo diceva per prenderlo in giro. Noi siamo abituati a pensare che la teologia è una cosa che si studia. E in parte è vero che San Giovanni il teologo non era un pescatore ignorante, era uno che aveva studiato le scritture, era stato discepolo di San Giovanni il Battista. Quindi, per come funzionava al suo tempo e nel suo mondo, lui aveva anche studiato. San Gregorio il teologo, che fu vescovo di Anzianzo e arcivescovo di Costantinopoli, era uno che aveva studiato anche tanto nella sua vita, aveva studiato filosofia, aveva studiato retorica. San Simeone, il nuovo teologo, fu il più grande poeta cristiano del suo tempo e quindi anche lui era uno che gli studi l'aveva fatto. Però questo non significa che avevano studiato la teologia come una disciplina che si studia, perché la teologia non è una disciplina che si studia. La Chiesa dà il titolo di teologi a questi tre santi perché questi tre santi hanno in comune un fatto: sono dei contemplativi, contemplavano Dio, e la teologia è questo prima di tutto, prima che essere una cosa razionale, prima che essere una cosa che si studia. La teologia è contemplazione di Dio. Diceva un monaco del deserto, Valerio il Pontico: se sei teologo preghi veramente, e se preghi veramente sei teologo. La teologia è legata al fatto della preghiera e al fatto di contemplare Dio. Bene, oggi noi facciamo la memoria della dormizione di uno di questi tre teologi, che era San Giovanni l'Evangelista e teologo, il discepolo prediletto del Signore. E se lui era prediletto c'era un motivo, e al di là del motivo, diciamo così, secondo la carne, perché dovete sapere che c'è una tradizione che dice che San Giovanni, noi sappiamo che San Giovanni il teologo era figlio di Zebedeo e di una donna che si chiamava Salome. Secondo una tradizione, questa Salome sarebbe stata una figlia di Giuseppe da un primo matrimonio, quindi in un certo senso sorella maggiore, secondo la legge di Gesù, e quindi Gesù in un qualche modo, dal punto di vista, diciamo, legale, perché carnale no, ma dal punto di vista legale era lo zio di San Giovanni il teologo, se è vera questa tradizione che non è unanime nella Chiesa. Al di là di questo c'era un motivo invece serio per cui San Giovanni il teologo era l'apostolo prediletto, ed è il fatto che lui era arrivato più vicino di tutti i discepoli che Gesù aveva avuto intorno a capire una cosa fondamentale, la cosa che lui spiega nella sua prima lettera, che è uno di quei testi che un cristiano dovrebbe sapere a memoria nella Sacra Scrittura. Dio è amore, e chi rimane nell'amore rimane in Dio. Questa cosa che Dio è amore noi la troviamo poi tutto il Nuovo Testamento. La dice Gesù quando gli chiedono qual è il più grande comandamento della legge, lui dice: amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente. E il secondo comandamento, dice, è simile al primo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Quando lascia i suoi discepoli nell'ultima cena, dice: vi do un comandamento nuovo, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Quindi parla sempre di amore. L'Apostolo Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, se vi leggete il capitolo 13, c'è cioè quel lungo testo che di solito si chiama Inno all'amore, ed è anche lì si parla dell'amore. Ora, voi sapete, i Vangeli e gli scritti del Nuovo Testamento sono scritti in greco e in greco ci sono tante parole per dire amore, ma ce ne sono quattro in particolare che si usano e che hanno particolare importanza. Una è storghì, se non mi sbaglio, che significa più o meno affetto ed è l'affetto familiare. L'amore verso i figli, quindi un affetto tra persone che sono unite per qualche motivo, appunto l'affetto tra fratelli, sorelle, tra genitori e figli. Poi c'è quello che si chiama filia. Filia è l'amicizia. Poi c'è Eros. Eros è l'amore, invece quello tra due persone, ma che ha una componente anche carnale, ma non è solo amore carnale, è però amore esclusivo, un amore che cerca qualche cosa in cambio. Eros ha bisogno di essere ricambiato. Tanto che i greci antichi si erano inventati anche un mito dei due fratelli Eros e Anteros, che era appunto l'amore ricambiato. E se non c'era Anteros, Eros, che era il dio dell'amore, secondo i greci, ritornava ad essere un bambino, non riusciva a crescere. Avevano capito che Eros era qualcosa che doveva essere per forza ricambiato. E poi c'è l'ultima parola, che è agape. Agape vuol dire amore, però in un senso più alto di Eros, è l'amore spirituale. Poi sapete che le lingue non sono ferme, quindi molto spesso poi le parole vengono un po' mescolate e vengono usate una al posto dell'altra, però generalmente queste quattro parole hanno questi quattro significati. Affetto, amicizia, amore, tra virgolette, umano, e poi c'è l'amore disinteressato, l'amore alto. Ecco, quando San Giovanni usa la parola amore per Dio, usa quest'ultima parola, dice che Dio è agape. Perché l'amore di Dio non è un amore che chiede un contraccambio. L'amore di Dio non vuole che noi lo contraccambiamo per poterci lui amare. Se noi non contraccambiamo l'amore di Dio, Dio ci ama lo stesso. Poi è un problema nostro se noi non contraccambiamo l'amore di Dio. Questo non riguarda appunto Dio, riguarda noi, perché l'amore per noi è questo, non è un amore che vuole un contraccambio. Agape è un amore che si dona completamente. E proprio San Paolo, in quel testo che vi dicevo, dice una cosa importante. Dice, ci sono tre virtù, sono quelle che noi chiamiamo le virtù teologali, che sono la fede, la speranza e l'amore. La fede, dice San Paolo, un giorno non ce ne sarà più bisogno, perché noi vedremo Dio faccia a faccia, quindi non avremo bisogno di credere che c'è Dio. La speranza, un giorno non servirà più a niente, perché le promesse si saranno tutte avverate, allora non ci sarà bisogno di sperare in qualche cosa, non ci sarà niente di meglio da aspettare nel futuro, tutto sarà compiuto. L'amore, dice San Paolo, quello durerà per sempre. Perché? Perché l'amore è la natura stessa di Dio. E per questo nelle tre virtù teologali l'amore è in un certo modo quello più importante, perché è quello che ci fa assomigliare a Dio. Noi sappiamo che siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio ed è per questo che noi siamo anche capaci di amare, non solo di amare non solo di amare il prossimo, non solo di amare Dio, anche di amare esseri, per esempio gli animali. Diceva Sant'Isacco il Siro, quando parla di un cuore compassionevole, cuore cuore compassionevole è quello che si commuove, che ama qualsiasi creatura e non sopporta l'idea nemmeno che i serpenti possano soffrire. Ecco, noi siamo capaci di questo. Perché? Perché siamo fatti a immagine e a somiglianza di Dio. Un animale non prova compassione, di solito, non prova empatia. Ecco, noi sì, perché noi siamo fatti appunto a immagine e somiglianza di Dio. Noi però, ci spiegano i padri, la somiglianza con Dio l'abbiamo perduta, perché la somiglianza è la virtù, cioè il fatto di mettere in pratica la nostra immagine. L'immagine di Dio sta sempre in noi, ma sta sepolta dietro i nostri peccati, dietro i nostri egoismi. E noi, per ripristinarla, dobbiamo fare quella cosa che nella Chiesa si chiama ascesi, cioè le preghiere, il digiuno, ma queste sono tutte cose esteriori, per dire che noi dobbiamo rendere visibile questa immagine che Dio ha messo in noi. Se pensiamo ai santi, i santi sono persone che hanno reso visibile l'immagine di Dio in loro. I santi sono persone che hanno mostrato che riuscivano, hanno mostrato di riuscire a mettere in pratica il comandamento dell'amore, o almeno hanno mostrato di essersi sforzati per tutta la vita di metterlo in pratica. Nessuno senza peccato, quindi neanche i santi. Però i santi noi li riconosciamo come santi perché hanno cercato nella loro vita di fare risplendere il Cristo e quindi anche di fare risplendere questo amore che viene da Dio. Ora, proprio per questo motivo, poi l'amore è anche, tra tutte le virtù cristiane, quella che il diavolo vuole scimmiottare di più, perché è quella con cui può allontanare di più Dio, l'uomo, da Dio. E allora vedete che noi chiamiamo amore tante cose che con l'amore non c'entrano nulla, quasi in modo blasfemo, dai peccati carnali fino anche al coprire i nostri peccati con la parola amore. Pensate quante persone odiano gli stranieri e questo lo chiamano amore per la patria. Quante persone odiano le persone per qualche modo diverse, questo lo chiamano amore per la loro cultura. Ecco, quante persone amano le cose sbagliate, i soldi per esempio, i beni materiali, gli onori del mondo, quante persone rivolgono l'amore anche verso se stessi. Quindi noi vediamo che il diavolo cerca in tutti i modi di traviare il nostro amore e di dirigerlo non verso Dio e nemmeno verso il prossimo, ma di dirigerlo verso noi stessi, in modo che alla fine noi amiamo solo noi e amiamo rimanere qui sulla terra, amiamo la terra per essere anche noi in qualche modo connaturati alla terra e fare in modo che noi ci leghiamo sempre di più alla nostra carne, ai nostri desideri e quindi anche ai nostri peccati. Però c'è un modo che ci permette di distinguere sempre se quello che noi chiamiamo amore è amore vero oppure se è una contraffazione, ed è questo, la croce. Perché l'amore di Dio è passato attraverso la croce. Dio ha tanto amato il mondo, dice l'Evangelista Giovanni, da dare il figlio suo unigenito e da farlo morire sulla croce. Cristo ha tanto amato il mondo da morire sulla croce, e una delle ultime cose che dice ai suoi discepoli è: non esiste un amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici. Ecco, l'amore vero è un amore che passa per la croce, è un amore che non passa per i nostri egoismi, non passa per i nostri bisogni, ma che ci costringe a metterli sempre in secondo piano. Se noi amiamo davvero, noi abbiamo lo stesso sentimento di Cristo che, pur essendo Dio, si svuotò se stesso e si fece obbediente fino alla morte di croce, perché in questo modo il suo nome fosse riconosciuto come Signore da tutti, come diceva appunto San Paolo nella lettera ai Filippesi, perché ogni lingua professi che Lui è il Signore. A Lui onore e gloria ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.